Apocalisse capitolo 21, pagina 1240 per chi usa la nuova riveduta. Apocalisse 21, poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: «Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate». E colui che siede sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». Poi mi disse: «Scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere». E aggiunse: «Ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio». Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Vogliamo...
È un po' strano incominciare l'anno, il 2012, dall'ultima pagina della Bibbia, ma è un po' quello che vorremmo fare. E il tema di questa mattina è: cosa ci dice la Bibbia, quali sono i contorni biblici della speranza cristiana? Su cosa, come e perché io e te dovremmo sperare nella fedeltà, nel Signore Gesù, nella sua sovranità, nella sovranità di Dio, nella sua protezione, nella sua benedizione. Ora, il tema della speranza è importante in tutta la Bibbia. Il Salmo 71, ad esempio, dice, afferma questa verità: «Signore, tu sei la mia speranza, Signore Dio, di Dio, tu sei la mia fiducia, fin dalla mia infanzia». Il salmista, come tanti autori biblici, sono consapevoli che la fedeltà di Dio è il fondamento della nostra speranza per la vita, per l'avvenire, per il futuro. E anche la fede, in qualche modo, si nutre di speranza. Tu e Dio non possiamo avere fede se non siamo nutriti dalla speranza che Dio farà qualcosa. E io spero, e io ho fede su qualcosa che non vedo. La fede, ci dice la Bibbia, è credere in qualcosa che non è visibile. E io ho speranza, io e te abbiamo speranza che, come Gesù Cristo è stato risuscitato dai morti, la resurrezione sarà la vittoria di Dio per tutti. Abbiamo speranza, aspettiamo che si realizzi tutto questo. Ed è difficile per i cristiani oggi vivere senza speranza. Ci sono tante sollecitazioni attorno a noi, ci sono tante idee, tante ideologie, che ci dicono di fondare la nostra speranza su qualunque cosa che non sia Dio. Devi fondare la speranza sulle tue capacità, sulla tua intelligenza, sul tuo benessere, sulla tua ricchezza, sulla capacità degli uomini di costruire una società migliore, no? Oppure sulla natura, sul caso, sulle stelle. Tante, tante alternative alla speranza cristiana, che però deludono. La speranza biblica è molto più radicale. La speranza della Bibbia è davvero una rivoluzione. E il passo di oggi Il passo di oggi è un passo straordinario perché ci insegna come io e te possiamo costruire la nostra speranza in Dio. All'inizio del 2012, ma di fatto giorno dopo giorno nella nostra vita cristiana. Su cosa? Perché i cristiani, i discepoli del Signore Gesù, devono sperare e su cosa devono sperare? Malgrado tutto quello che attorno può andare in una direzione in un certo tipo. Ora, c'è Paolo che dirà a un certo punto, poiché io so che anche le sofferenze del tempo presente non saranno paragonabili alla gloria che sarà manifestata al nostro riguardo nel futuro. C'è attesa, c'è speranza, ci sarà una gloria manifestata, ci sarà la perfezione di Dio che si realizzerà nella nostra vita. Ora è chiaro, fratelli, prima di incominciare a vedere Apocalisse 21 in dettaglio, io e te con i nostri sforzi non possiamo realizzare la speranza cristiana. Dio può farlo. E la speranza cristiana è teocentrica, fondata su Dio, orbita, ruota attorno a Dio, a chi Lui è. E su questa e con questa prospettiva vogliamo affrontare questo testo, avvicinarci a questo testo. E questo testo, Apocalisse 21, uno degli ultimi brani, nell'ultima pagina della Bibbia, ci dà il fondamento della speranza cristiana. E ci dice che io e te possiamo avere speranza in Dio. Possiamo sperare davvero perché? Perché ci sono sette motivi, sette buoni motivi su cui sperare. Io vorrei che tu li guardassi assieme a me. Sono motivi molto semplici, ma di una potenza straordinaria per la mia vita e per la tua vita. Primo motivo per cui sperare in Dio è il verso 6. Guardalo con me. Il verso 6, Apocalisse 21, verso 6. Primo motivo per cui sperare davvero, qualunque siano le circostanze, il verso 6 ci dice: ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Questo è il messaggio dell'Apocalisse. Il primo motivo è questo: Dio controlla la storia. Il primo motivo è che chi controlla davvero l'universo, chi controlla davvero la storia è Dio. E la funzione della Bibbia, della profezia biblica, non è quella di anticiparci il futuro. Molti pensano che la profezia sia un'anticipazione del futuro, ma il messaggio biblico, invece, la profezia biblica getta luce sul presente, è un faro che illumina la vita quotidiana. E qua l'Apocalisse ci dice, tu puoi avere fiducia, tu puoi avere speranza, perché Dio controlla la storia. Gesù è l'alfa e l'omega. Cari amici, al di là di tutto quello che si può dire sull'Apocalisse, questo è importante. Perché il libro dell'Apocalisse ci dice questo, Dio alla fine vincerà davvero. Qualunque siano le circostanze, Dio sarà vittorioso. Il libro dell'Apocalisse è un grido di vittoria, della vittoria di Dio su tutte le circostanze, le sofferenze, i martiri, le persecuzioni. Dio vincerà perché Dio controlla la storia. Non sono i leader di questo mondo, non sono i governanti, non sono i multimiliardari, non sono gli scienziati, non sono gli accademici, non sono gli uomini ricchi o le persone per bene, no, Dio controlla la storia. E questo messaggio è il messaggio dell'Apocalisse. Guarda un po' come inizia l'Apocalisse, inizia più o meno come finisce. E nell'Apocalisse, al capitolo 1, verso 8, anche qua Giovanni è introdotto in questa visione maestosa. E fin dall'inizio lui si rende conto che, malgrado la persecuzione che i cristiani nel primo secolo stavano affrontando, malgrado le incomprensioni, voi non immaginate quante sofferenze, quante privazioni. Però, malgrado tutto questo, lui ha chiara questa visione fin dall'inizio. E nell'Apocalisse 1, verso 8, ci dice ancora, lui vede il Signore Gesù che dice questo, io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, io sono l'Onnipotente. Amici, fratelli, sorelle, Dio è il governatore dell'universo, Dio controlla la storia, e io e te possiamo avere fiducia qualunque cosa accada. Ecco, noi abbiamo bisogno di persone di credenti, di discepoli cristiani, che inizino da questa prospettiva. Dio controlla la storia. È Lui il governatore dell'universo e non c'è nessun dettaglio che possa fuggire dalla sua cura, dalla sua attenzione, dalla sua sovranità. Lui è colui che governa. Motivo per sperare. Non dipende da me, non dipende da te, non dipende da qualche governante, da qualche politico, da qualche scienziato, non dipende dalle circostanze, no, dipende da Dio. Lui è l'Alfa e l'Omega. Ricordiamo all'inizio di questo 2012. Lui è il vero inizio e Lui è la vera fine per la mia vita e per la tua vita. E noi vogliamo allinearci a questa prospettiva. Ma non c'è soltanto questo. Questo brano ci dice che se il primo motivo per sperare in Dio è perché Dio controlla la storia, il secondo motivo è perché Dio sta creando, Dio realizzerà un nuovo mondo. Guardate il verso 1 di Apocalisse 21. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. Ora, cari amici, Dio sta facendo delle cose straordinarie. Dio sta preparando una nuova creazione per il suo popolo. Dio è attivo. Dio non sta lì ad aspettare. Noi non saremo anime vaganti, no. Ci sarà una nuova creazione. In questa nuova creazione ci saranno nuovi cieli e nuove terre. E qua la Bibbia ci dice che in questa nuova creazione, guardate, non ci saranno più il mare. Non ci sarà più il dolore, non ci sarà più il pianto. Cioè significa tutto quello che era sotto la maledizione, tutto quello che era sotto la ribellione di Dio, non ci sarà più. Il mare non sarà più. Sapete perché? Perché nell'epoca antica il mare non è il luogo, come dire, per il riposo, non è per rilassarsi o per fare delle vacanze. Nell'epoca antica, soprattutto nei primi secoli, anche prima che dell'avvento del cristianesimo, il mare era visto, era considerato dalla società di allora, dalle persone di quel tempo, come un luogo tenebroso. Il mare era un luogo sconosciuto e per cui dal mare potevano nascere e sorgere mostri o comunque non si capiva, era qualcosa di oscuro, non si poteva, era buio, era tenebroso, c'era una profondità inesplorabile. Il mare era visto con terrore. E quanto Gesù nei Vangeli calma la tempesta con una parola. Questo è un significato fortissimo. Vuol dire che contro ogni forza del male, contro ogni forza oscura, contro ogni cosa che vorrebbe ribellarsi al Signore, Gesù ha l'ultima parola. Lui calma la tempesta del mare, qualunque sia la profondità, qualunque sia la sua oscurità. Gesù, la sua potenza è superiore a quella di qualunque mare. E qua quanto nell'Apocalisse ci dice il mare non sarà più. C'è una visione che ci vuol dire, state attenti, comprendete questo fatto, che nel futuro di Dio non ci sarà più spazio per il dolore, non ci sarà più spazio per l'oscurità, per le tenebre, per la ribellione. Il mare non sarà più. Cioè Dio sta creando un nuovo mondo, una nuova terra, un nuovo cielo, in questo nuovo mondo, in questa nuova terra, non ci sarà più la sofferenza, non ci sarà più il dolore, non ci sarà più il pianto, non ci sarà più il sorpruso, non ci sarà più la violenza, l'incomprensione, ma ogni cosa sarà nuova, perché sarà ricreata, purificata da Dio stesso. Cari amici, questa Dio realizzerà le sue promesse. Per secoli ci hanno illuso, ci hanno detto guardate il progresso scientifico assicurerà un futuro glorioso all'uomo. Falso. La scienza fa progressi grazie al Signore, ma i problemi aumentano. Per secoli ci hanno detto fidatevi nelle persone, nelle loro capacità, perché più il tempo passa, più loro perfezioneranno la società, i meccanismi, falso, più il tempo passa, più i problemi aumentano. E noi incontriamo giorno dopo giorno le stesse difficoltà, se non le peggiori che c'erano millenni. noi non riusciremo a creare un mondo nuovo, un cielo nuovo, una terra nuova. Dio sì. Cari amici, allora questo significa però che se è vero che Dio sta creando un nuovo mondo, un nuovo cielo, una nuova terra, questo non siamo autorizzati a fregarcene. Molti cristiani hanno nei confronti delle cose ultime un atteggiamento di questo tipo, no? Ora, guardate un po', cosa fareste voi, cosa direste a un medico? Che poiché vede un uomo o una donna che è in cattive condizioni, quasi moribonde, dice, io non ti curo più perché tanto morirai. È un atteggiamento corretto questo? No? No? Purtroppo noi spesso abbiamo nei confronti di questo mondo, di questa creazione, lo stesso atteggiamento sbagliato che ha questo medico. Ora, come ogni buon medico deve impegnarsi fino in fondo, fino all'ultimo, malgrado sa, no? Che quella persona, che quell'uomo, quella donna incontrerà sicuramente la morte. Anche noi non possiamo abbandonare, non possiamo evitare di impegnarci per questo mondo, per il suo benessere, fino a quanto Dio ci tiene su questa terra. Non molliamo la presa. Curiamo questa creazione. Curiamo le nostre relazioni, le cose terrene. Non con ansia, ma con la consapevolezza che Dio creerà un nuovo mondo, un nuovo cielo, una nuova terra, che Lui lo realizzerà, ma noi intanto ci dobbiamo impegnare affinché tutto questo sia alla sua gloria. Abbiamo bisogno di uomini e donne che abbiano un sogno, capite? Questo è il sogno di Dio. Se noi non coltiviamo in un sogno nella nostra vita, diventeremo spesso aridi, secchi, senza speranza. Questo è il sogno di Dio. E qualcuno ha detto, no, che no, non è l'uomo, nella Bibbia non sono gli uomini che fanno i sogni, ma sono i sogni che costruiscono gli uomini. Se io e te siamo guidati da un sogno come che quello biblico, quello della promessa di Dio, avremo una luminosità, una speranza, saremo contagiosi. Dio creerà un nuovo mondo, un nuovo cielo, una nuova terra. E io mi posso impegnare in questo mondo, in questa società, quasi perché so che Dio realizzerà, ha tutto a senso. Tutto ha senso. Martin Lutero diceva, anche se il Signore ritornasse domani, io oggi pianterò un albero. Perché ha senso impegnarsi. Perché Dio trasformerà ogni cosa. Ma non è qua, non è tutto qua. Il terzo motivo per la speranza è perché Dio sta preparando la sua chiesa, Dio prepara il suo popolo, Dio sta preparando la sua chiesa a essere la sposa di Cristo. Guardate il verso 2, e vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Il Nuovo Testamento dice che Gerusalemme è il posto dove Dio abita, è la città dei santi. E però nell'Apocalisse la città dei santi è anche il popolo di Dio e Gerusalemme è anche la sua chiesa. Allora in modo straordinario questo brano ci dice Dio sta preparando la sua sposa, Dio sta preparando la sua chiesa. E farà delle cose straordinarie con il suo popolo. Siamo fiduciosi che la Chiesa di Dio, la Chiesa del Signore, sarà vittoriosa. E Dio, perché Dio stesso sta operando in essa. Ora, amici, noi abbiamo una visione piccola della Chiesa di Dio. Spesso la nostra visione della Chiesa è racchiusa, no, nelle quattro mura che ci circondano. E spesso nella nostra società, i cristiani stessi, non sono divisi in modo, come dire, in malo modo gli uni dagli altri. Ci sono i pentecostali, i battisti, i fratelli, i metodisti, i presbiteriani e quante altre confessioni. Bene, Dio sta preparando la sua chiesa e quando Dio dice che sta preparando la sua chiesa, va al di là delle differenze, delle denominazioni che noi conosciamo in questa terra. Questo non significa che le differenze non sono importanti, ma significa che la Chiesa globale e universale di Dio e va oltre quello che io e te possiamo immaginare. E qua dice Dio sta preparando la sua chiesa, e lui solo conosce la sua chiesa, ma lui la sta preparando in modo perfetto, sarà una sposa adorna, bellissima, per il giorno delle nozze. Cari amici, però questa promessa ci dice anche un'altra cosa. Stiamo attenti ad alienarci dalla Chiesa. Ci sono credenti, ci sono situazioni anche vicino a noi, dove in qualche modo si prova a vivere una vita cristiana senza la Chiesa. Cosa importa? Un po' pesante, non mi piacciono alcune cose, le relazioni sono difficoltose, è meglio che io faccio per conto mio. Leggo la Bibbia, mi impegno ogni tanto con qualcuno. Sbagliatissimo, perché la promessa di Dio non va in questa direzione. La promessa di Dio è Dio sta preparando la sua sposa. Noi siamo un popolo. La promessa di Dio non è per gli individui, è per il suo popolo. L'impegno nella Chiesa è fondamentale. Lottare per il benessere della Chiesa, impegnarsi a crescere assieme è una cosa centrale. Dio sta preparando la sua sposa. Chi siamo io e te per dire che questo non è importante? Chi siamo io e te per guardare con superficialità l'opera che Dio sta facendo nel suo popolo? L'incoraggiamento è questo. Cari amici, se Dio si sta impegnando per la sua Chiesa, quanto più io e te dobbiamo essere in questa direzione. Dio è geloso. E Paolo dice, io infatti sono geloso di voi, della stessa gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo, dice Paolo in Seconda Corinzi. Dio è geloso. E Dio è geloso della sua Chiesa, del suo popolo. Anche noi, amici, dovremmo investire, dobbiamo investire in questa direzione. Anche noi dovremmo lottare più che possiamo per il benessere, per l'integrità, per l'impegno della comunità e del popolo di Dio. Nessuna alienazione. Nell'Apocalisse non ci sono credenti individuali, singoli. No, c'è la sposa di Dio, c'è il popolo di Dio. Impegniamoci in questa direzione, perché qui sta la benedizione di Dio. Guardate quanto è straordinaria la parola di Dio. Possiamo sperare perché Dio controlla la storia? Possiamo sperare perché Dio realizza un nuovo mondo? Possiamo sperare perché Dio si prenderà cura della sua Chiesa, sta preparando la sua Chiesa a essere una sposa perfetta? E Dio è un Dio geloso e lo farà senz'altro? Però possiamo sperare ancora di più, ci dice il verso, perché il verso 3 e 4. Possiamo sperare perché Dio abiterà con noi. Guardate il verso 3 e il verso 4. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli, Dio, abiterà con loro. Essi saranno i suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. Amici, questo è il cuore pulsante di Apocalisse 21. Abbiamo speranza nel futuro, perché Dio stesso abiterà con noi. Perché Dio stesso sarà centrale nella nostra vita. Ora, nell'Antico Testamento la dimora di Dio era importantissima. Dio ha dimorato in mezzo al suo popolo, prima con l'arca, il tabernacolo, il tempio, e tutte queste cose erano centrali, perché il popolo, la vita del popolo di Dio nell'Antico Testamento ruotava attorno a queste cose. Il tabernacolo di Dio era il luogo della presenza di Dio, anche il tempio era una cosa importante, Dio abitava lì. E qua Apocalisse 21 ci dice che nel futuro Dio abiterà completamente in mezzo a noi. Non ci saranno più limitazioni fisiche. Dio sarà al centro di ogni cosa. Dio abiterà con noi. Gesù ci dice, la Bibbia, il Vangelo di Giovanni, Gesù è venuto ad abitare tra gli uomini. Cari amici, e noi siamo chiamati a dimorare già ora nello Spirito.
cioè nella fede. Cari fratelli, abbiamo fiducia che Dio farà questo. Dio sarà completamente presente nella nostra vita in un modo straordinario. E quando Dio sarà presente nella nostra vita, tutte le lacrime saranno asciugate, ci dice il verso 3. Tutti i dispiaceri scompariranno. Tutti i mali e le tragedie non ci saranno più. La morte stessa non ci sarà più, ma ci dice il libro dell'Apocalisse che la morte stessa sarà presa e gettata nello stagno di fuoco. Immaginiamo un mondo adesso, perché questo è quello che l'Apocalisse ci dice. Immagina un mondo senza pianto, immagina un mondo senza problemi, immagina un mondo senza conflitti, immagina un mondo senza dolore, immagina un mondo senza sofferenza. Questo è quello che Dio farà, e lo farà per me e per te, e lo farà per il suo popolo. Certo, io e te oggi viviamo in condizioni molto diverse da queste. Conosciamo il male, le tragedie, le sofferenze, i conflitti. Siamo fragili, siamo precari, la nostra salute va e viene, il nostro mondo, la stessa natura si ribella. Ma ci sarà un tempo, ci dice Apocalisse 21, dove Dio stesso, guardate che immagini, Dio stesso asciugherà le lacrime. E questa è una promessa sicura, su dove fondare il nostro impegno nel 2012. E cari amici, se Dio stesso asciugherà le nostre lacrime, quanto più io e te oggi dobbiamo impegnarci ad asciugare le lacrime di coloro che soffrono. Se Dio stesso farà questo, io e te siamo chiamati ad anticipare, a curare il più che possiamo la sofferenza, a essere vicino alle persone che soffrono, ad avere empatia, a fare in modo che la tragedia non sia così pesante. Se Dio stesso asciugherà le lacrime, io e te non dobbiamo creare la sofferenza, dobbiamo ridurla, dobbiamo stare vicini a quelle persone. Il giusto nella Bibbia è colui che fa più bene del male che può creare. Noi siamo chiamati a fare più bene del male che spesso implicitamente facciamo. Asciughiamo le lacrime nella giustizia, nella verità, prendiamoci cura degli altri, gli uni degli altri. Dimostriamo la nostra speranza, perché se tu asciughi le lacrime di qualcuno, perché tu sei vicino a chi soffre, stai dimostrando qual è la tua speranza. Stai dimostrando che davvero speri, stai anticipando, sei una rappresentazione concreta di quello che Dio farà sicuramente un giorno. Facciamolo con compassione e annunciamo, quando stiamo vicini alle persone che soffrono, Dio è presente. Io posso essere presente in modo imperfetto, Dio può essere presente in modo perfetto. Questo Dio farà, Dio asciugherà, sarà presente completamente nella nostra vita. Però noi possiamo sperare anche per un altro motivo, ci dice la Scrittura. Non solo perché Dio abiterà in mezzo al suo popolo, asciugherà ogni lacrima, eliminerà ogni sofferenza. Però i cristiani hanno un altro motivo per sperare. Questo motivo per sperare è il verso 5. Guardate cosa dice il verso 5. Il verso 5 ci dice in modo molto semplice: e colui che siede sul trono disse, ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse, scrivi perché queste parole sono vere, sono fedeli e veritiere. Cosa significa? Significa che io e te possiamo sperare nel futuro, perché la parola di Dio è affidabile, perché le parole di Dio sono vere e fedeli, perché la parola di Dio è la sua parola, è quello che la parola di Dio afferma, si realizzerà senza ombra di dubbi, senza se e senza ma, perché ogni cosa scritta nella Scrittura è la sua parola, inerrante, senza errori, è perfetta, è più preziosa dell'oro, e la sua parola è fedele. Cari amici,
Io ho letto libri, un grande, come dire, libri che parlano sulla speranza. E tu leggi centinaia di pagine e alla fine hai soltanto un'infarinatura della speranza, ma non capisci bene cos'è la speranza. E sai perché accade questo? Perché molte idee sulla speranza non sono fondate sulla parola di Dio. Perché molte idee sulla speranza non sono centrate sulla parola di Dio veritiera, inerrante, che può guidare, utile a insegnare e a correggere, ci dice Seconda Timoteo, senza errori, perché soffiata da Dio, ispirata da Dio. Questa è la parola di Dio. Invece noi, spesso, piuttosto che frequentare la parola di Dio, piuttosto che nutrirci dal miele della parola di Dio, cerchiamo altri appigli, cerchiamo altre fonti su come nutrire la nostra speranza. E però se noi facciamo così, possiamo nutrire l'utopia, l'illusione, non la speranza cristiana. Che la speranza cristiana è diversa, è fondata sulla parola veritiera di Dio. Puoi sentirti vicino alla speranza, ma se tu non conosci la speranza biblica, non la conosci davvero. Puoi avere qualche intuizione sulla speranza, ma soltanto se hai assorbito, se comprendi la pienezza del Vangelo e della parola di Dio, se consideri che la parola di Dio è la norma per la tua vita, è la bussola per la tua esistenza, comprenderai cos'è davvero la speranza cristiana. Cari amici, l'Apocalisse non è un calendario, non è un quotidiano, non è un oroscopo. Il libro dell'Apocalisse è la parola di Dio che ci dice è vera e è fedele. Possiamo fondare su di essa la nostra speranza. La Bibbia è autorevole, amici. Come cristiani fedeli alla Bibbia fanno la differenza? Prendiamo sul serio la Bibbia, il suo messaggio, non soltanto intellettualmente, viviamolo concretamente. Dimostriamo con la nostra esistenza la fedeltà e la verità della parola di Dio. E gli altri vedranno in noi una speranza unica, incorruttibile. Però noi possiamo sperare non soltanto per questo. Non possiamo sperare soltanto perché Dio controlla la storia, non possiamo sperare, non speriamo soltanto perché Dio chiede fedeltà, perché Dio sta facendo un nuovo mondo, è una nuova creazione, non speriamo soltanto perché Dio sta preparando la sposa, la sua sposa, non speriamo soltanto perché Dio abiterà in mezzo a noi, non speriamo soltanto perché la parola di Dio è vera ed affidabile. Il testo ci dice anche che noi possiamo sperare perché Dio non accetta l'impietà, perché Dio non accetta il peccato, perché Dio giudicherà il peccato e la ribellione. Versetto 8. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, i fornicatori con gli omicidi, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Cari amici, c'è un contrasto netto tra il popolo di Dio, i suoi figli, e i codardi, e tutti quelli che in qualche modo si ribellano al Vangelo. Ci sarà una separazione inconfutabile. Ci sarà una separazione tra quelli che vivono per Cristo, tra chi ha il coraggio di soffrire per Gesù, e invece quelli che percorrono la via larga dell'anticristo, della ribellione, della comodità. Ci sarà una differenza fondamentale tra i discepoli di Gesù Cristo e i discepoli della bestia, ci dice l'Apocalisse. E questa differenza nessun uomo potrà cancellarla. Ci sarà uno spartiacque e noi dobbiamo considerarlo, perché questo succederà alla fine della storia. C'è il giudizio di Dio che ci dice non permetterà al male di continuare per sempre. E questo ci dà speranza. E sapete perché? Perché qua la speranza è chiara, perché significa che Dio non accetterà il peccato. Dio non accetta l'impietà. Dio non accetta l'immoralità. Dio non accetta l'ingiustizia. No, Dio non è superficiale su queste cose. E noi nel nostro mondo occidentale siamo una società piena di tali peccati. Ingiustizia, immoralità di ogni tipo, della superficialità, corruzione. E spesso noi, presi dall'andazzo di questo mondo, non chiamiamo le cose come dovremmo chiamarle. Invece ci dice Apocalisse 21, Dio chiama le cose per nome. E c'è l'impietà, e l'impietà non farà parte dei suoi piani. Cari amici, noi spesso pensiamo, crediamo, che ci sono delle cose su cui possiamo essere indifferenti. No, spesso diciamo che i peccati non sono peccati davvero, sono frutto, no, dell'educazione, sono frutto delle circostanze, sono risposte quasi naturali a quello che succede, non poteva fare altrimenti. No? No, questo non va bene. Perché in questo modo stiamo abbassando il livello, no? Non c'è più la differenza tra il bene e il male. Però la differenza tra il bene e il male è fondamentale nel messaggio biblico e noi non possiamo ignorarlo. Ci sono delle cose sbagliate e ci sono alcune cose che chiamano, che richiamano il giudizio forte di Dio. Non possiamo ignorare queste cose. Ad esempio, secondo una prospettiva contemporanea, non esiste più l'immoralità sessuale. Tu puoi fare quello che vuoi, no? E al limite noi non possiamo dire che ci sono azioni che sono peccato. Al limite ci si dice nella società contemporanea, possiamo dire che ci sono alcuni atti improduttivi. Ma questa non è la visione biblica. La visione biblica è molto diversa. Così come l'ingiustizia. Non possiamo essere superficiali nei confronti dell'ingiustizia, del forte che opprime il povero. Perché ci dice, tutta la Bibbia ci dice che queste cose richiamano il giudizio di Dio. Dio non è superficiale nei confronti del peccato. L'impietà richiama il suo giudizio. Cari amici, la nostra epoca ci dice, tu e Dio abbiamo dei diritti inalienabili. Però io mi chiedo, se questi diritti non sono fondati sulla parola di Dio, sulla sua prospettiva, su cosa restano? E se noi non siamo i primi a dire che ci sono dei confini che non si possono superare, perché se superi quei confini ti esponi al giudizio di Dio, chi lo dovrà dire? Se non siamo i primi a ricordare alla società contemporanea che c'è il bene e c'è il male, e che la parola di Dio dice ciò che è giusto e ciò che non lo è, chi lo dovrà fare? Chi lo può fare? Certo, con umiltà, con amore, ma con verità, senza arroganza, ma dobbiamo farlo. E noi stessi dovremmo vivere questa verità. Siamo in una situazione molto simile, fratelli. I cristiani oggi dobbiamo proclamare questa giustizia di Dio, dobbiamo ribellarci nei confronti dell'ingiustizia, non possiamo permettere che l'ingiustizia e l'impietà passino nel nostro mezzo, quasi con indifferenza. Signore, ci liberi dall'indifferenza. Dio non è indifferente al male, Dio odia il male, Dio odia l'ingiustizia e noi dobbiamo impegnarci come fa Dio, come vuole Dio. Deuteronomio 4, questa è la prospettiva di Dio. Ecco, io vi ho insegnato le leggi e le prescrizioni come il Signore, il mio Dio, mi ha ordinato. Perché le mettiate in pratica nel paese nel quale vi accingete a entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella, cioè osservare i comandamenti di Dio, perché quella sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, gli altri popoli, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione, il suo popolo, e il suo popolo è savio e intelligente per il loro Dio. Cari amici, Abbiamo il coraggio di fare come fa Dio? Abbiamo la stessa speranza? Abbiamo lo stesso coraggio di opporci all'ingiustizia, all'immoralità, alle arti magiche, alla stregoneria, al peccato? Abbiamo lo stesso coraggio che ha Dio a chiamare le cose con il loro nome? Cari amici, come popolo di Dio dovremmo manifestare questo stesso impegno per la giustizia, contro il peccato. E noi possiamo sperare perché Dio sarà vittorioso anche sul peccato, perché Dio nel mondo, nella creazione che sta creando, nel nuovo cielo e nella nuova terra non ci sarà ingiustizia. Impegniamoci anche oggi, perché questo accade già qui. E l'ultimo motivo per sperare, il settimo motivo per sperare, è perché Dio richiede la mia e la tua fedeltà. Dio non farà, Dio vuole che io e te siamo attivi. Verso 7. Chi vince erediterà queste cose, e io gli sarò Dio, ed egli mi sarà figlio. Cari amici, è vero. Se noi siamo leali a Cristo, se rimarremo fedeli a Cristo fino alla fine, il male non potrà vincerci, la persecuzione non potrà farci nessun male. E perché questo, il dolore dei giusti sarà confortato, perché la sete dei giusti sarà dissetata. E questa promessa è grandiosa. Io, ci dice la Bibbia, io gli sarò Dio ed egli mi sarà mio figlio. Io sarò il tuo Dio, ci dice la Bibbia, e tu sarai mio figlio. Amici, questa è grazia, ma non è la grazia al buon mercato. Non è la grazia scontata. Tutte le religioni, le ideologie di questo mondo ti offrono una grazia a buon mercato, che tanto non importa quello che tu fai. La parola di Dio invece è una grazia faticosa, costosa, è costata la croce del Signore Gesù Cristo. E c'è e questa promessa è importante, io sarò loro Dio. Amici, cari amici, questo ci vuol dire che io e te siamo responsabili per quello come viviamo. Io e te siamo responsabili per quello che facciamo. Le nostre scelte sono importanti. E noi invece che vivere con passività, dovremmo vivere con impegno la nostra vita cristiana. La vita cristiana non è solo per i pastori, per i missionari, no. Dio richiede l'impegno di ognuno di noi. Io e te dovremmo essere conquistatori per Gesù Cristo di nuovi spazi, di nuovi confini, dove possiamo annunciare quello che il Vangelo è e quello che il Vangelo fa. Dovremmo conquistare, avere come fa un vero uomo di affari, sempre interessato ad espandere la propria posizione e il proprio benessere. Così il cristiano dovrebbe fare in questo mondo. Guardarsi attorno e cercare opportunità dove investire il Vangelo di Gesù Cristo, dove piantare il seme dell'Evangelo con le parole, con le azioni, con le idee, con ogni cosa. Essere imprenditori per Gesù. Questo il Signore ci chiama a fare, qualunque cosa, qualunque sia la nostra vocazione. Il nostro mondo ti dice un'altra cosa. Il nostro mondo ti dice tu puoi essere credente, ma l'importante è che tieni la tua fede per la tua vita privata. È importante che la tua fede sia soltanto per la tua spiritualità, non per gli altri. No, qua ci dice invece, noi siamo chiamati a essere fedeli, e il Vangelo è pubblico, e noi dobbiamo essere dinamite in questo mondo, a portare il Vangelo in ogni circostanza, in ogni spazio. Motivi per sperare, cari amici. Questi sono i motivi per sperare all'inizio del 2012. Anche se oggi siamo in pochi, anche se siamo stanchi, assonnati, ricordiamoli questi motivi, perché sono davvero la cifra della nostra speranza. Dio controlla la storia. Possiamo essere fiduciosi per questo. Dio realizzerà il nuovo mondo. Dio sta preparando la sua chiesa a essere la sposa di Cristo. Dio abiterà con noi. La sua parola, la parola di Dio è vera ed affidabile. Dio non accetta l'impietà e l'ingiustizia. E Dio chiede fedeltà a me e a te, una fedeltà imprenditoriale, espansiva. Questa è la base della speranza. Questo è quello che ci dice Apocalisse 21. Non sono cose astruse, non servono letture particolari. Ma io vorrei che io e te fossimo nel 2012 uomini e donne di speranza biblica, dedicando la nostra vita al Signore Gesù, colui che ha vinto davvero. I giovani si affaticano e si stancano. I forti, i più forti vacillano e cadono. Però ci dice Isaia, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alla speranza, nostra speranza, alla speranza che il libro dell'Apocalisse ci dà. La sovranità di Dio. Dio si sta impegnando. Signore, in questo inizio del 2012, Signore, vogliamo mettere ogni cosa nelle Tue mani. Vogliamo nutrire la nostra fede e la nostra speranza con la prospettiva biblica, Signore. Vogliamo chiederti, Signore, che il Tuo messaggio, il messaggio del Vangelo, il messaggio della Scrittura possa davvero fare la presa nella nostra vita. Ti prego, Signore, affinché ognuno di noi possa riconoscere queste verità e possa riflettere su esse. Ti chiedo, Signore, che la Tua sovranità, la Tua fedeltà, la Tua cura, il Tuo impegno per la giustizia, Signore, il Tuo impegno per la fedeltà, per la Tua Chiesa, la Tua parola, Signore, siano tutte cose centrali per noi quest'anno. Signore, insegnaci a sperare. Insegnaci a essere un popolo segnato dalla speranza biblica. Dacci i Tuoi stessi sogni, Signore, e facci vivere, Signore, per essi. Te lo chiedo, Signore, non perché siamo bravi, ma perché in Gesù Cristo Tu ci hai riversato, Signore, delle benedizioni senza fine. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.